Un saluto agli ascoltatori di Radio Esmeralda, buon lunedì mattina. I più attenti sulle nostre frequenze sanno che da qualche mese stiamo trasmettendo una canzone di Stefano Magnanelli, un cantautore fanese che dal suo ultimo album Scatti e Riscatti propone un singolo dedicato al grande Salvo d'Acquisto, eroe nazionale che perse la vita nella seconda guerra mondiale a causa dei tedeschi. Poi andremo a conoscere bene la sua storia se qualcuno di voi non la conoscesse nel dettaglio. Ebbene, Stefano Magnanelli nel creare questo brano ha preso spunto anche, fra le altre cose, da un libro, da una biografia edita da San Paolo, scritta nel 2008 dal titolo Salvo d'Acquisto, il martire in divisa, che è stata scritta dalla giornalista scrittrice Rita Pomponio da Roma, collegata con noi questa mattina. Buongiorno Rita, grazie per essere con Radio Esmeralda.
Buongiorno, buongiorno a voi e agli ascoltatori, a tutti gli ascoltatori.
Come è nata questa collaborazione con Stefano e come ti ha trovato, diciamo, ecco?
Stefano mi ha trovato su internet. Un giorno mi è arrivata una mail di questo cantante che non conoscevo e sono stata felicissima di conoscerlo perché è molto bravo, e mi ha mandato un brano di Salvo d'Acquisto che aveva scritto. Mi ha detto che aveva preso spunto dalla biografia. L'ho trovato molto interessante. Poi ci siamo conosciuti proprio a Palidoro, sotto la torre dove è stato ucciso Salvo d'Acquisto dai tedeschi, quindi il 23 settembre dell'anno scorso. Ma la canzone l'aveva già scritta e mi ha detto che aveva preso spunto proprio dalla biografia, quindi sono stata onorata da questo suo interessamento, perché comunque Salvo d'Acquisto è una bellissima figura, anche un ragazzo che ha fatto una scelta coraggiosa, senza dubbio coraggiosa, dettata più dall'amore verso il prossimo che da un sentimento di eroismo, perché Salvo d'Acquisto, penso che in molti lo conoscano ormai, ha vissuto sempre così, sin da bambino, con il coraggio di chi sa amare gli altri sempre incondizionatamente, anche a scapito della propria incolumità o addirittura della propria vita, come ha fatto alla fine a 23 anni. Mancavano pochi giorni a compiere 23 anni quando i tedeschi l'hanno ucciso, perché lui si è assunto la responsabilità di un attentato che non era stato mai fatto alla fine, era stata soltanto una disgrazia, e lui si è assunto la responsabilità e ha salvato così 22 padri di famiglia, 22 persone. Ha scelto di morire per salvare queste 22 persone. Poteva accusare chiunque, bastava che lui dicesse un nome o indicasse un colpevole, i tedeschi non l'avrebbero ucciso. Quindi è stato un gesto non soltanto da eroe, ma proprio da persona che amava gli altri, ecco.
Fra l'altro oggi ricorre la data di nascita di Salvo d'Acquisto, il sì. 15 ottobre del 1920 era nato in Campania, mi pare attorno a Napoli, era napoletano lui.
Sì, era nato, i genitori vivevano a Palermo, però poi erano venuti a Napoli proprio per la nascita del bambino, per stare vicino alla la mamma di Salvo voleva stare vicino alla propria madre, quindi erano tornati a Napoli e poi sono ripartiti quando Salvo aveva pochi mesi.
Come le è nata questa idea di invece di scrivere questa biografia su Salvo d'Acquisto, e quali sono state poi le esperienze che ha vissuto nel percorso di scrittura? So che ha conosciuto il fratello Alessandro d'Acquisto, che attualmente è ancora vivo, so che ha conosciuto quindi anche la sua famiglia.
Sì, veramente io dico sempre che non sono stata io a scegliere di scrivere la vita di Salvo, ma è stata la vita di Salvo che ha scelto me, perché un giorno un ufficiale di carabinieri mi disse, visto che avevo scritto altre biografie, dice: ma perché non scrivi anche la vita di Salvo d'Acquisto? Io dissi: ma ci mancherebbe, è talmente famoso che non c'è bisogno della mia biografia per farlo conoscere. E lui mi disse: no, veramente l'infanzia di Salvo non si conosce, siccome c'è una causa di beatificazione in corso sarebbe bello avere l'intera vita di Salvo. E per lei dissi no. Poi cominciai il tarlo, cominciai a pensare, ma forse sarebbe il caso, perché mi documentai, in effetti non si parlava dell'infanzia di Salvo da nessuna parte, e allora tramite i carabinieri contattai il fratello, che mi invitò a Napoli, a casa sua, e lì mi raccontò tutta la vita di Salvo, della loro famiglia, tutto quanto. Poi andammo insieme, quello stesso giorno, nel monastero di Santa Chiara, dove riposano le spoglie di Salvo. Lì mi fece vedere delle reliquie, tre scatoline, dove c'erano i denti di Salvo, alcuni frammenti di ossa e i capelli. E poi mi fece vedere le foto della ricognizione canonica, e quando vidi, io ancora più lui parlava di Salvo, della sua vita, più io pensavo non la scrivo questa biografia, è troppo impegnativa, troppo, avevo paura di danneggiarlo in qualche modo. E poi invece quando vidi le foto, vidi il foro del sul cranio, il foro d'entrata del proiettile, perché lui è stato, l'hanno ucciso con un colpo al cuore, un colpo di pistola al cuore e uno alla tempia destra, quella era la morte riservata agli eroi, perché i tedeschi, perfino i tedeschi avevano pensato comunque che lui fosse un eroe. Allora quando vidi questa foto pensai alla mamma, al dolore, perché lei era presente durante la ricognizione canonica, e quindi al dolore che avrà provato in quei momenti, vedere i resti del figlio, come l'avevano ucciso. Mi commossi, il fratello se ne accorse, e da lì dissi sì, la scrivo questa vita, e va scritta, e da lì...
fra l'altro nella biografia ci sono dei racconti molto, molto belli, che parlano di Salvo D'Acquisto, molto altruista, caritatevole, e sì, in privato mi aveva accennato un paio di situazioni. In una aveva salvato già un bambino da un investimento di un treno, e poi in un'altra aveva invece regalato le sue scarpe ad un altro bambino, quindi aveva proprio già un cuore molto grande e una fede molto grande.
Sì, in effetti lui, la nonna pregava sempre con lui, gli ha insegnato tutte le preghiere, e lui era un bambino molto obbediente. Quel rosario con cui è morto, aveva in mano il rosario, e si vede anche nella videoclip della canzone di Stefano Magnanelli, che ha questo rosario in mano. Lui l'aveva veramente, gliel'aveva regalato la nonna il giorno della prima comunione, se l'è portato dietro per tutta la vita, anche quando è stato in Africa in guerra. E lui un giorno aveva seguito sempre la parola del Vangelo, ama il prossimo tuo come te stesso, e un giorno pioveva, era un freddo giorno d'inverno, lui tornava da scuola insieme ai suoi compagni di classe, quando vide un coetaneo seduto in un angolo nei pressi di una chiesa, elemosinare, e quel ragazzino pallido con le labbra livide dal freddo, che se ne stava rannicchiato dentro un maglione tutto buchi e ai piedi calzava due pezzi di cartone legati con uno spago intorno alle caviglie, fece molta compassione a Salvo, che tornò indietro, lasciò i suoi compagni, tornò indietro, si tolse le calze e le scarpe e le lasciò a quel ragazzino e tornò a casa scalzo. Quando la madre lo vide, pensò che era impossibile che le avessero rubate dai piedi, quindi disse: che fine hanno fatto le tue scarpe? E lui disse: le ho date a un ragazzo che ne aveva molto più bisogno di me. E la mamma disse: va bene, ma adesso come facciamo? Lo sai che non abbiamo soldi per ricomprarne altre? E lui disse: lo so, ma adesso io sto qui in casa mia accanto al fuoco da mangiare. Lui invece sarebbe rimasto là al freddo a piedi nudi, come potevo non dargli le mie scarpe e adesso starmene qui sereno al calduccio? Ecco, questo era Salvo.
Sì, sì, sì.
Aveva 12 anni quando fece questo, e quando salvò il ragazzo dal treno, lui stava insieme a uno zio acquisito, zio Peppino, e stava camminando per le strade di Napoli, stava facendo delle consegne, perché lui dipingeva i volti delle bambole, le bambole di pezza col volto di ceramica. All'improvviso sentirono il fischio del treno alle spalle, alle loro spalle, e la gente che urlava. E si voltarono, videro un ragazzino che raccoglieva qualcosa dai binari, però era rimasto come paralizzato davanti al treno che comunque fischiava, perché il macchinista non avrebbe fatto in tempo a frenare, e quindi il ragazzino non si spostava. Allora Salvo lasciò lo zio, si gettò verso il ragazzo e lo tirò via dai binari proprio mentre sopraggiungeva il treno. Quando lo zio, comunque sarebbero morti entrambi, perché il macchinista comunque non riuscì a frenare, e quando lo zio lo rialzò per un braccio e con gli occhi ancora pieni di terrore disse: ma che ti è saltato in mente? Lo sai che hai rischiato di finire maciullato? Lui disse: certo che lo so, rispose calmo, ma dovevo pure fare qualcosa, non potevo lasciarlo morire così. E lo disse così, semplicemente, come se avesse fatto una cosa normalissima. Aveva 17 anni, quindi quando si fece uccidere per salvare 22 persone, ne aveva 23. Era proprio lui, da quando era piccolo, che era così.
Abbiamo parlato del video di Stefano Magnanelli, che ovviamente accompagna la canzone che noi di Radio Smeralda stiamo trasmettendo. Ovviamente invito i nostri ascoltatori ad andare su YouTube e a cercare video di Stefano Magnanelli, Salvo, e troveranno proprio anche le immagini, perché c'è anche la Torre di Palidoro dove è stato ucciso, quindi anche certo, molto veritiero come video. Ma io vorrei tornare, Rita, se mi consente, proprio alla descrizione del giorno in cui scoppia la bomba, perché... E veramente quando una persona deve lasciare questo mondo ci sono anche delle coincidenze. Ovviamente lui poteva, come lei ha detto, tirarsi indietro in qualsiasi momento, ma certo, quel giorno mancava il brigadiere, cioè c'erano anche una serie di coincidenze che lo hanno reso ancor più responsabile della sua scelta. E il 22 settembre, se non sbaglio, del 43 scoppia questo ordigno che i tedeschi hanno stuzzicato, perché era lì sotto la torre fermo buono, loro hanno con sì, un calcio del fucile lo hanno aperto e è scoppiato questo ordigno, e da lì è partito tutto, dico bene?
Sì, quel giorno era appunto il 22 settembre, l'8 settembre avevano abbandonato la torre subito dopo l'armistizio, la notizia dell'armistizio, avevano abbandonato la torre di Palidoro i militari della Guardia di Finanza che avevano lì la caserma, e avevano lasciato in una cassetta di ferro dove tenevano i documenti chiusi a chiave, e c'erano invece delle bombe a mano tolte ai pescatori di Frodo, e l'avevano lasciate lì, dimenticate lì. I tedeschi, quando occuparono la torre, cominciarono a colpire questa cassettina pensando chissà che cosa ci fosse dentro, con il calcio del fucile. Ovviamente la cassetta saltò in aria e saltarono anche due tedeschi. Uno morì subito e l'altro rimase ferito gravemente e morì in seguito. Io credo che per non dire che erano stati degli stupidi a fare una cosa del genere, dissero che era stato un attentato. Andarono a Torre in Pietra e presero salvo, con Sidegger andarono, e presero salvo da qui. Erano le 9:15 del mattino del 23 settembre, la mattina successiva, e lo portarono nel borgo di Palidoro, lo picchiarono anche, e perché volevano sapere il nome del colpevole, chi aveva fatto questo attentato. E Salvo ripeteva continuamente che non era stato un attentato, ma era stata solo una disgrazia. Ovviamente i tedeschi non volevano sentire questa cosa. Al mezzogiorno, quando caricarono, poi andarono a prelevare 22 persone sempre a Torre in Pietra, dove c'era la caserma, e quando tornarono con il camion carico di persone, caricarono anche Salvo, una ragazza, Wanda Baglioni, domandò, che abitava a Palidoro, domandò a Salvo: ma che cosa cercano? Salvo aveva tutta la camicia insanguinata, non stava in divisa, stava con una camicia celeste, e Salvo rispose: cercano a Passante. Passante era il cognome del comandante della Guardia di Finanza, il maresciallo che stava nella torre, che occupava la torre prima. Tutti sapevano, Salvo e Banda sapevano benissimo che il comandante sarebbe tornato col treno delle 4 del pomeriggio a Palidoro, quindi se fosse stato un attentato non sarebbe stato così stupido da tornare indietro. E la ragazza disse poi in seguito alla mamma di Salvo, anni dopo, che lei aveva questo rimorso, ha avuto questo rimorso tutta la vita, che Salvo era morto a causa sua. Lei diceva a causa sua, perché era andata ad avvisare questo comandante, dice: io l'avevo presa come una cosa, siccome Salvo era molto riservato, specie per le cose di servizio, non parlava, specie con una donna, insomma non la metteva in pericolo, dicendomi questo, forse lui voleva dirmi: vai ad avvisarlo che i tedeschi lo cercano. Quindi lei andò alla fermata precedente a quella di Palidoro, e quando lo vide sul treno, questo maresciallo, lo avvisò che lo cercavano i tedeschi, ma non gli disse che avevano preso, ha catturato altre persone che rischiavano di morire. Quindi questo poverino prese il treno e scappò, è umano, insomma, e tornò a Roma. E quindi Salvo poteva salvarsi, bastava che dicesse che alle 4 questo tornava a Palidoro, e quindi si salvava. Poteva accusare chiunque, invece non l'ha fatto. Quindi non è soltanto un gesto eroico, questo è un gesto ragionato, perché è stato ucciso alle 5:15 del pomeriggio, 17:15.
Con la sua uccisione liberarono gli altri 22 ostaggi e scelsero lui, perché si prese la colpa.
No, lui disse: sono io il responsabile, non dell'attentato, però responsabile dell'ordine pubblico. Dice: se io mi assumo la responsabilità, voi salvate queste 22 persone? E il maresciallo che stava lì non poteva prendersi la responsabilità di questa cosa, quindi mandò a chiamare il tenente, che il suo capo, insomma, che stava alla Dispoli. E questo dalla Dispoli arrivò appunto nel pomeriggio lì, quando i tedeschi che aspettavano il maresciallo della Guardia di Finanza lì a Palidoro non lo videro scendere, quindi a quel punto uccisero Salvo, perché lui disse: sono io responsabile. Loro sapevano benissimo che non era lui, comunque lui non c'entrava nulla. E infatti, invece di solito fanno vedere che lo uccidono Salvo d'acquisto con dei colpi di mitragliatrice, invece no. Gli riservarono la morte che si riserva agli eroi, cioè un colpo di pistola al cuore e uno alla tempia destra.
perché ad esempio nella fiction di Fiorello con Massimo Ranieri lì era in divisa nel momento dell'uccisione e fu trivellato di colpi, cosa che appunto non corrisponde
realtà. Mi duole dirlo, nel film non rispecchia proprio il carattere di Salvo. Salvo era molto riservato, no? A un certo punto fanno vedere che lui la sera usciva di nascosto per andare con le ragazze, non era lui il tipo che faceva queste cose, era molto ligio al dovere, molto rigoroso, una persona diversa da come l'hanno descritta.
Il fratello Alessandro le ha fatto i complimenti, Rita, quando ha letto il suo libro, perché invece rispecchiava veramente la sua persona, a differenza del film, giustamente.
Beh, certo, veramente mi ha detto che erano 65 anni che era morto il fratello, adesso sono 75, 10 anni fa. Mi disse: è la prima volta che fanno una cosa e vogliono scrivere una cosa su mio fratello e contattano la famiglia, non l'ha mai fatto nessuno, né la RAI, nessuno mai. Cioè, è strano scrivere di una persona e non contatti la famiglia. Cioè, come fai a sapere le cose di quando era piccolo, le cose della famiglia? Non puoi, assolutamente, per quanto ne abbiano parlato, però credo che loro siano, è più appropriato insomma contattare la famiglia, questo. E sì, mi disse che io per correttezza feci, prima di darlo alle stampe, feci leggere sia al fratello sia al postulatore, padre Paolo Molinari, un gesuita molto in gamba, e dissero che non c'era nulla, che insomma hanno, diciamo, un nulla osta tra virgolette, anche se potevano non farlo, però mi sembrava corretto fare così. E anche l'arma l'aveva letto, ovviamente, perché la prefazione era fatta al comandante generale da allora.
Tra l'altro un'altra cosa molto bella è che le persone di Palidoro pare che insomma siano spesso andate a trovare poi il fratello, la madre, cioè c'è stato un... chiaramente lui ha salvato delle famiglie che poi sono cresciute, hanno fatto figli, ne ha salvati 22 di persone, quindi c'è stato come un ringraziamento alla famiglia negli anni a venire.
Sì, quando andavano a Palidoro, perché comunque i genitori poi sono andati a Palidoro quando l'hanno saputo che era morto, negli anni successivi, appunto questa Wanda raccontava alla mamma tutto quello che era successo, quindi sì, le persone sono state molto vicine alla famiglia.
Un'ultima domanda, perché il tempo purtroppo ci è tiranno, ma vorrei stare qui ancora tanti minuti, Rita. Secondo lei oggi la figura di Salvo d'Acquisto, di quello che può essere veramente un martire, cioè detto proprio in parole povere, chi ha salvato altre persone se non nostro Gesù Cristo? Cioè, se vogliamo proprio parlare di persone che hanno dato la vita per gli altri, abbiamo degli esempi assoluti, no? Quindi mi chiedo che cosa aspettino per fare santo un uomo così, ma prima considerazione, la seconda è che cosa possiamo fare perché il suo gesto, la sua persona, anche nelle scuole, possa essere ricordata con forza, perché è vero, oggi sono intitolate delle scuole, delle strade, delle piazze, ma io conosco anche tanta gente che non sa di questa storia, di quello che è stato Salvo d'Acquisto, non conosce neanche perché è morto, cioè quindi c'è ancora tanto da fare in questo senso.
Sì, se ne deve parlare, se se ne parla è ovvio che più se ne parla e più la Chiesa sente che le persone hanno apprezzato il gesto di Salvo, che è stato un gesto importante non solo come eroe, molto di più, credo sia, se ne debba parlare. Io nel mio piccolo sto cercando di fare molto, però forse quel molto non è abbastanza, quindi spero che se ne parli di più e che la Chiesa riesca a capire che comunque è stato un grande gesto di carità cristiana quello di Salvo.
Rita Pomponio, io la ringrazio per il tempo che ci ha dedicato, ricordiamo la sua biografia edita da San Paolo, se i nostri ascoltatori volessero acquistare il suo libro, una biografia stupenda, Salvo d'Acquisto, il martire in divisa, è uno dei suoi tanti libri, perché insomma abbiamo anche, possiamo citare nel 2009 il curato d'Ars, nel 99 lei ha scritto il prisma di cristallo, insomma ovviamente lei ha scritto tanti libri, ma in questa coincidenza legata soprattutto al brano di Stefano Magnanelli ci siamo soffermati su questo grande uomo. Grazie veramente.
Benissimo. Grazie a voi e buona giornata.
Le piace la canzone di Stefano Magnanelli, mi diceva.
È bellissima, molto bella. Non sapevo, non perché sia dedicata a Salvo, perché è proprio bella e bravo proprio Stefano come cantante.
Allora sai cosa facciamo, Rita? L'ascoltiamo insieme, ok? In chiusura.
Benissimo, okay? Grazie
mille, buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.
Un gabbiano pronto per il volo si abbandona con le ali torre a pali d'oro, alle correnti maestrali. Se non fosse per la sua attitudine a gettarsi nel vento, non potrebbe dominare questo vuoto. Sarebbe statua sul cemento. Le medaglie, ma qualcosa che sia parte di voi. Sventurato quel paese che ha bisogno dei suoi eroi. E ditele che non sarei più rimasto lo stesso. 22 salvie clandestine, sentinelle di un folle mio gesto. Salvo la vita e salvo anche me, come non seppero mai fare i re. Salvo la gente ribelle, l'onore che c'è. E portatele i vostri bambini, giocheranno con lei. Sono fiori di pietra e di sabbia, sono ciò che sarei. E non ditele che sarei stato un impavido, un duro. La paura mi attraversò il petto, ma fu breve per sempre il mio gesto. Salvo il suo rosario.